Buonasera a tutte e tutti. Direi di dare inizio ai lavori della seduta odierna. È una commissione congiunta che vedrà la presentazione del Piano del Verde come punto principale. Se siete d'accordo, io procederei all'appello. Commissione promozione della città. Pini. Assente. Zucchetti. Zucchetti. Presente. Gelfi. Presente. Pasquetti. Arena. Non sentite? Arena. Arena è presente? No. Assente giustificato. Simi, presente. Ceraso, Nolli, presente. Bencivenga. Per la Commissione Territorio, Canale, presente. Gagliardi, Loffi, presente. Pasquetti, presente. Fanti, presente. Ceraso, presente. Nolli, presente. Chiodelli è assente giustificato e verrà sostituito da Pietro Burgazzi. Bencivenga. Sì, l'ho citata comunque. Procedo alla lettura del primo ordine del giorno della seduta odierna. Approvazione del verbale della seduta del 14 giugno 2023 da parte dei membri della settima commissione permanente promozione della città. Avete preso visione, i commissari della commissione di pertinenza, avete preso visione del verbale? Ci sono dubbi, rettifiche, richieste? Quindi se siete d'accordo per unanimità, se non ci sono contrari, all'unanimità allora. Al secondo punto vi è la presentazione del Piano del Verde. Darei la parola all'assessore per una disamina e poi ai tecnici intervenuti. Grazie.
Buonasera, grazie Presidente. Dunque, io vi ringrazio per il tempo, per la disponibilità, per essere qui con noi. Dunque, allora stasera alla presenza di due tecnici dello studio Ramo. Il senso di questa doppia commissione è proprio quello di condividere con voi alcuni dei principali elementi progettuali e non solo legati al Piano del Verde. Come immagino, credo e spero alcuni tutti voi sappiate, in realtà la redazione del Piano del Verde è iniziata mesi or sono, ha coinvolto anche una importante fase partecipativa con l'attivazione della consulta del Piano del Verde, con una serie di incontri e poi dopo verranno comunque rappresentati e spiegati. L'intento di questa sera era proprio di, visto la ricaduta importante che il Piano del Verde come strumento di pianificazione e di progettazione della quale l'amministrazione vuole dotarsi, abbiamo ritenuto fosse davvero importante e indispensabile condividerlo con entrambe le commissioni. E quindi io, visto che i temi sono, cioè la spiegazione è importante, è ricca di contenuti e eventualmente poi dopo naturalmente se ci saranno anche uno spazio legato a qualche domanda, a qualche richiesta particolare, ci tengo che si possa anche eventualmente aprire una piccola discussione. Io lascerei la parola ai tecnici, a Gianluca Ramo, per presentarvi tutto il lavoro svolto. Spengo io.
Siamo, sì. Buonasera a tutti. Allora, intanto mi presento, io sono Gianluca Ramo, capogruppo dell'RTP Progettisti che ha progettato il Piano del Verde. Qui con me c'è l'architetto Luca Del Fabbro Machado. Allora, iniziando, per far capire un attimo qual è il quadro all'interno del quale ha preso forma il Piano del Verde e qual è stato, diciamo, la linea e il percorso che ci ha portato alla sua progettazione. Quindi la nuova idea che il Piano del Verde ha rispetto alle precedenti discipline e alle precedenti forme che la gestione e le discipline sul verde avevano qui, si è andato verso una progettazione di tipo strategico. Quindi lo slogan che ci ha guidato era quello di progettare non tanto un elemento, non tanto il verde, ma progettare un'idea che potesse essere di città e soprattutto di territorio, all'interno della quale progettazione si potesse poi realizzare un progetto che si potesse realmente testare e vedere sul territorio. Il gruppo di progettisti, oltre a me e Luca, è formato da Eleonora Ceschin, da Pierluigi Martorana, con il contributo scientifico del professor Venudo e della professoressa Alessandra Marin. Qual è appunto questa idea fondamentale? Concepire un piano del verde che progettasse appunto l'intero territorio attraverso una visione che non doveva essere solo di approccio verso il, tra virgolette, diciamo, problema del verde o la questione del verde, ma che doveva essere una visione trasversale che unisse l'urbanistica, l'ambiente, l'ecologia e il paesaggio e non per ultime anche le dinamiche economiche e sociali, perché sempre più con il passare del tempo si è visto che la pianificazione, anche se questa è quella del verde, o una pianificazione che si attua all'interno di un territorio che noi chiamiamo paesaggio, è trasversale e comprende all'interno di sé tutte queste sfaccettature. Questo è un piano che ha carattere strategico, quindi non è conformativo, ovviamente non è prescrittivo, ma è un piano che indica la direzione che l'amministrazione comunale, in quanto rappresentazione di Cremona, intende prendere come direzione, e all'interno di questo piano si definiscono quali sono gli strumenti e quali sono i mezzi per poter realizzare questa visione a carattere strategico. Nell'addentrarci all'interno del concetto di paesaggio che caratterizza il territorio di Cremona, o più in generale il territorio cremonese, una storia che ci ha particolarmente incuriosito era quella del lago Gerondo e del drago Tarantasio. Questo perché era una storia che rappresentava il paesaggio, anche se non direttamente il vostro territorio comunale, però era un qualcosa che caratterizzava la concezione o caratterizzava il paesaggio nella sua concezione più ampia. Questo ci ha portato a fare un certo tipo di riflessione, cioè che andava al di là della concezione che poteva essere, noi l'abbiamo definita Cremona centrica, ma un approccio che si andava anche ad interessare su qualcosa che per tanti anni, storicamente, poi magari sempre meno, però diciamo che storicamente è sempre stato visto come quello che c'è al di fuori della città, a partire dal Medioevo fino a quasi all'Ottocento, e con qualche ripercussione anche ai giorni nostri. Quindi abbiamo messo in gioco tutti quegli elementi che non erano solo, diciamo, Cremona, ma che era tutto il territorio al di fuori della Cremona costruita, che poteva essere appunto progettato e che poteva tornare a far parte di un nuovo paesaggio, cioè non di un paesaggio che sta all'esterno e che quasi fa, tra virgolette, paura, ma qualcosa che prende fortemente caratterizzazione e che fortemente diventa il paesaggio che connota Cremona. Allora, le fasi che hanno costruito, Luca, se hai qualcosa da dirmi, fermami pure. Allora, le fasi che hanno caratterizzato questa progettazione sono tre. Allora, c'è stata una fase di partecipazione, una fase di analisi e una fase di progetto. Allora, queste tre fasi non sono state consecutive, perché la fase di partecipazione è stata una fase che fondamentalmente si è mossa in modo trasversale, e anche noi nel percorso di piano, nel percorso prima analitico e poi progettuale, abbiamo visto che questa fase di partecipazione, che ha coinvolto la consulta, è stata concepita ed è stata, diciamo, in qualche modo anche cresciuta nel incontro dopo incontro, è stata qualcosa che ha portato alla definizione del progetto e a far crescere i contenuti. Quindi non è stata una partecipazione fine a se stessa, ma una partecipazione che in qualche modo anche noi da progettisti che non siamo, diciamo, non viviamo il territorio, ci ha portato a far sì che potessimo sentirlo più nostro anche in modo di coinvolgere la consulta. Coinvolgerla in diversi punti, quindi siamo partiti con un primo incontro il 28 giugno del 2022, poi è stata aperta una finestra per la presentazione delle istanze via mail e dei contributi, quindi ha attraversato luglio, agosto, settembre, fino ad arrivare a settembre 2022. Il terzo passaggio è stato il World Café del 3 settembre, dove ci siamo rincontrati e abbiamo fatto dei tavoli di discussione come sintesi di questa prima finestra e come in qualche modo conclusione della parte analitica. Per quanto riguarda invece la parte progettuale, è stata attivata quella che si chiama giuria dei cittadini. Il 22 febbraio del 2023 ci siamo ritrovati con la consulta per decidere le proposte progettuali che il Piano del Verde poteva avere e in qualche modo anche noi come cittadini, come progettisti potevamo accrescerci. Grazie.
Sì, no, scusate, solo aggiungo, visto che magari vedendolo così, World Café, finestre, la partecipazione è stata curata dalla professoressa Alessandra Marin dell'Università di Trieste, esperta in partecipazione, che ha utilizzato, purtroppo per un piano così piccolo, per un'operazione così piccola, non si potevano usare tutte, quindi ha selezionato una serie di tecniche che rispondono a dei protocolli internazionali della partecipazione, quindi sono dei protocolli, come dire, da cui per esempio la tecnica del World Café o altre non sono invenzioni così improvvisate, ma fanno parte di protocolli, come dire, l'Agenda 21 e altri protocolli ufficiali, che sono serviti come ascolto attivo soprattutto e poi appunto come partecipazione. Quindi è stato un processo, come dire, scientificamente molto, non capita ogni giorno nei piani di riuscire a fare una cosa del genere, no? Questa consulenza dell'università ha aiutato a fare una cosa abbastanza interessante anche per noi, non capita spesso.
Sì, assolutamente, infatti è stato attraverso queste modalità è stato accresciuto e ha preso corpo appunto questo progetto con diverse tecniche, insomma, di partecipazione. Per quanto riguarda la fase di analisi, sono stati redatti dei documenti che fondamentalmente si costituiscono come il report della fase di ascolto, quindi di sintesi di quanto è emerso da questi processi partecipativi, la relazione sul quadro conoscitivo che descriveva i contenuti delle analisi, delle tavole che descrivevano lo stato di fatto, con alcuni spunti progettuali legati alla carta del paesaggio e alla rete ecologica e al sistema del verde, con le diverse componenti che lo strutturano, e anche in qualche modo una proposta di indicatore per la quantificazione dei benefici ambientali che poi la fase progettuale di attuazione del piano del verde doveva portare con sé. I contenuti progettuali che in qualche modo la parte analitica sottendeva o doveva essere il primo passo verso la loro interpretazione era quella di affrontare le problematiche del verde urbano, del verde extraurbano, considerandolo come rete ecologica, ma non solo, e anche le questioni del paesaggio agricolo, del mosaico agricolo, come tanti tasselli che andavano a costruire un paesaggio che, come si diceva all'inizio della presentazione, viene in parte lasciato al di fuori di quello che è la città costruita, però che in qualche modo deve avere un nuovo significato perché a parere nostro Cremona non è solo il centro storico, non è solo il Po, ma è anche il territorio che sta al di fuori di questi valori condivisi e già fortemente identitari. A conclusione delle analisi siamo giunti ad una suddivisione del territorio, sia perché così è strutturato, ma sia perché così in qualche modo lo si capisce, lo abbiamo capito meglio noi e lo si capisce meglio come stratificazione dei diversi livelli che lo compongono. Il sistema del territorio si costituisce in determinati elementi che, sovrapposti tra di loro, collegati tra di loro, messi a sistema, costruiscono il territorio, costruito e non costruito, sia legato al Po, ma anche legato a tutti gli aspetti esterni, sia antropizzati che non costruiti. la costituzione di queste, noi abbiamo messo 25 elementi, sono quelli che poi, come dei mattoncini, costituiscono il paesaggio. Pur essendo alla fase analitica, in qualche modo questo ci è servito per interpretazione del territorio, per fare il primo passo verso il progetto. Allora, il primo passo verso il progetto, quando si parla di paesaggio, perché il Piano del Verde è chiamato in questo modo, però è un progetto che fondamentalmente si occupa di paesaggio, un primo passo verso il paesaggio è quello di suddividere il territorio comunale in dei subambiti, scendendo di scala rispetto al limite amministrativo, che identificano le caratteristiche principali dal punto di vista paesaggistico come connotazione principale di questi subambiti. Quindi l'ambito del centro storico, l'ambito del periurbano, l'ambito della campagna, cioè tutto quello che è fuori, l'ambito del Po e della Golena e poi quest'ambito del comparto produttivo. Nell'analizzare le caratteristiche del territorio cremonese ci siamo accorti che in qualche modo c'è una fascia che non si connota come ambito ben definito e definibile, ma è una fascia di transizione e di trasformazione, perché è quella fascia all'esterno del centro abitato, un po' a scavalco, dove avvengono determinate situazioni, determinate dinamiche. Dopo vedremo anche per la parte progettuale in che modo può essere attuata e può essere compresa. Allora, per quanto riguarda la fase di progetto, gli elaborati che la compongono sono, anche in questo caso, delle tavole, partendo dalla rappresentazione degli ambiti di paesaggio, per poi giungere alle tavole di progetto, quindi la tavola di masterplan, la tavola della rete ecologica, anche in rapporto alle integrazioni con la rete vigente, e la rappresentazione di che cosa intendiamo noi per la città in evoluzione e per la città consolidata. C'è una relazione di progetto all'interno della quale vengono descritte tutte le caratteristiche e tutta la filosofia che ha seguito le nostre scelte, per poi giungere al quaderno delle infrastrutture, che dopo andremo a vedere nello specifico come si compone. C'è ovviamente un regolamento del verde che definisce la disciplina vera e propria, e c'è poi l'individuazione degli strumenti per il monitoraggio e per il bilancio arboreo. Allora, le strategie di piano a livello generale sono fondamentalmente tre. Quindi, tutela e conservazione del patrimonio vegetale, parchi, giardini storici e giardini di pregio. Poi, eventualmente, nella relazione potete vedere come determinati strategie di piano e determinati obiettivi trovano collocazione più o meno diretta in determinati ambiti di paesaggio rispetto ad altri. Poi c'è la riqualificazione di tutte le tipologie delle aree verdi, quindi area stand, area servizi o no, implementando nuove aree anche mediante la loro messa a sistema, con l'idea di realizzare una grande infrastruttura verde all'interno della Green Belt e non solo, che potesse potenziare questa forza che già Cremona in qualche modo dimostra. E poi c'è il rafforzamento e la sottolineatura delle matrici fondamentali del paesaggio cremonese, quindi l'acqua e la campagna come elemento che costruisce il territorio, lo si legge fino ad un certo punto, non solo nel vostro territorio, ma in tutti i territori, in molti casi è così, però deve prendere forza perché l'acqua e la campagna devono tornare in qualche modo centrali e riconoscibili quando si parla di paesaggio. La dinamica ambientale si sviluppa all'interno del piano comunale del verde, altrimenti attraverso la rete ecologica locale, coerente con le previsioni di area vasta, quindi sovraterritoriali, e attuata all'interno con determinati interventi che siano puntuali o con delle azioni a carattere diffuso.
No, sono solo sempre piccoli interventi per chiarire alcune cose, perché il livello strategico del piano è importante, cioè è la parte più importante, e quindi io andrei a sottolineare questo fatto, che la strategia è basata per un punto, diciamo, dei tre, sulla tutela del paesaggio, dell'ambiente, e quella è una cosa indiscutibile ed è una delle cose su cui il Piano del Verde, in particolare, occupandosi di verde, si concentra. Però poi non solo sulla tutela di quello che c'è, ma anche sulla riqualificazione e addirittura, e questo è uno degli aspetti progettuali e non solo di tutela, sulla integrazione di quello che c'è, cioè sul potenziamento e sul fatto che paesaggio e ambiente spesso sono impoveriti, banalizzati, lo vediamo con i cambiamenti climatici, lo vediamo anche con i problemi di dissesto idrogeologico, per esempio. E quindi forse non basta solo tutelare quello che c'è, quello che è rimasto, ma serve anche ripristinare qualcosa o comunque ricostruire, perché poi il concetto di paesaggio è un concetto di sempre in divenire, non è qualcosa di fisso. E quindi oltre a tutelare, a conservare, c'è anche un elemento di reinvenzione, di potenziamento, che è quello che poi serve per capire poi le varie scelte che si vedranno dopo nel piano.
L'idea progettuale forte si rappresenta attraverso l'introduzione di una nuova, tra virgolette, area, che è quella di transizione alla quale si faceva riferimento nella parte analitica, che è quella che è l'individuazione di una green belt, quindi un elemento particolare che permette appunto di integrare e unire anche due diversi, diciamo, la transizione tra due diversi ambiti di paesaggio. E, allora, la green belt, la letteratura la definisce in un determinato modo. Questa è una green belt di transizione. Nella nostra idea di progetto, questa fascia di transizione deve essere quella che serve a scambiare naturalità tra un sistema e quell'altro. Quindi deve essere non una fascia di divisione, ma deve essere una fascia di unione che serve a tenere unito il passaggio tra e a gestire in qualche modo il passaggio tra il costruito e lo spazio agricolo. Avendo anche un ruolo di atterraggio per i progetti strategici che poi andremo a vedere e per eventuali perequazioni o compensazioni ambientali. Le schede progetto poi all'interno delle quali si sviluppa il piano si occuperanno di elemento per elemento al fine di scomporre e perseguire in modo puntuale i percorsi progettuali contenuti all'interno del piano del verde. Allora, come si struttura e come si attua il progetto di piano? Allora, questo da poter aiutare anche la lettura degli elaborati. La tavola 2, che è quella del master plan, rappresenta all'interno tutti i contenuti descrittivi, parte dei quali erano anche quei 25 elementi che abbiamo visto prima a conclusione delle analisi. Questi contenuti si rappresentano poi all'interno del quaderno delle infrastrutture verdi e blu, quindi l'elaborato Q1, con delle schede specifiche, elemento per elemento, e dei progetti attuativi che fanno sì che queste schede si possano realizzare. Il perseguimento di tutti questi contenuti viene poi verificato all'interno degli strumenti di monitoraggio, come previsto anche dalla normativa vigente, poi andremo a individuare quali strumenti sono. Allora, per quanto riguarda le schede che trovate all'interno del Q1, si dividono in verde urbano, quindi giardini storici, parchi, aree verdi, viali alberati, verde extraurbano, boschi filtro, siepi e filari e cascine, la rete idrografica, poi golena, le vie d'acqua, la rete idrografica minore, zone umide e argini, e concludendo con la città in evoluzione, ambiti di riqualificazione e ambiti di trasformazione. Quindi all'interno del Q1 troverete ognuna di queste schede, per le quali vengono definite le caratteristiche, gli indirizzi, gli obiettivi e alcune indicazioni, proposte di indicazione che possono avere anche il valore di proposta prescrittiva per permettere l'attuazione di quello che all'interno del progetto del piano del verde riteniamo fondamentale. Indichiamo anche determinati progetti attuativi, cioè progetti a diversa scala, con diversa tipologia di approfondimento e di interesse dal punto di vista, diciamo, di estensione territoriale, determinati progetti attuativi che servono a realizzare l'idea che c'è all'interno del piano comunale del verde. Quindi il Museo degli Alberi del Centro Storico, la disciplina e la progettazione di nuove aree boscate, identificando come e in che modo devono essere progettate, l'identificazione di un ring, della parkway, la progettazione dei boschi filtro, la possibilità di una progettazione di una rete delle cascine, il parco del Po, il Bici Po, l'ecomuseo delle acque di Cremona e la progettazione di una green belt. Adesso, senza andare a spiegare tutte le schede e tutti i progetti attuativi, ci concentreremo su alcuni che riteniamo più interessanti degli altri. Allora, qual è l'idea che ci ha guidato all'interno del nostro progetto? La tavola della rete ecologica e anche quella del master plan ha un approccio un po' differente, cioè abbiamo rappresentato il fiume in modo non convenzionale, in colore giallo. La Green Belt è rappresentata in rosa, anche se la si vorrebbe per proprio nome verde, e la rete ecologica l'abbiamo rappresentata in viola. Questo perché? Perché nella nostra intenzione di progetto, nella nostra idea di progetto, si voleva andare un'altra visione di paesaggio, che non fosse quella che si è consolidata nelle stratificazioni del tempo e anche della pianificazione precedente, ma vedere una forma di territorio, specialmente per quanto riguarda il Po, ma soprattutto l'area agricola, l'area esterna, al di fuori della città, che avesse un nuovo significato per la costruzione del paesaggio futuro. In questa visione complessiva abbiamo voluto unire diversi elementi, aree verdi private, aree verdi pubbliche, verde esistente, verde di progetto, elementi di pregio ambientale di principale livello, di livello inferiore o anche di livello diffuso, come questi elementi, con una nuova veste, con un nuovo approccio, potessero prendere un altro tipo di significato all'interno del futuro progetto di paesaggio. Allora, andando velocemente alle schede, abbiamo previsto una scheda di giardini storici con l'ipotesi di la proposta di prevedere un museo degli alberi del centro storico, museo degli alberi che c'è già attualmente all'interno del parco del vecchio passeggio, che potrebbe prendere vita anche in altri parchi, perché non bisogna inventarsi niente di nuovo, bisogna fare nuove proposte, però le nuove proposte possono essere anche la riproposizione di contenuti già testati sul territorio con già esempi positivi. Allo stesso tempo c'è la necessità di in qualche modo rafforzare i viali alberati che già ci sono, con la previsione di due anelli, un ring che rafforzasse la rappresentazione e il concetto di mura che in qualche modo si legge poco. Quindi un ring che vorrebbe dire un paesaggio di spazi aperti e di verde per l'anello stradale subito prospiciente e che contorna le mura del centro storico. Allo stesso tempo la progettazione di un progetto attuativo della Parkway, quindi un progetto più largo, di un ring, di un anello più largo, che prevedesse una via verde che in parte è già stata attuata, come in parte il ring, però doveva trovare continuità sia per quanto riguarda la presenza di filari alberati, ma anche per quanto riguarda il progetto di spazi aperti e di verde che si affiancasse al circuito tangenziale, come se questo fosse una via verde che con geometrie variabili potesse ampliarsi, alcune volte di più, alcune volte di meno, con spazi verdi privati, con spazi verdi pubblici, ma che mantenesse sempre la continuità lungo tutto il suo sviluppo. Per quanto riguarda il verde urbano, abbiamo ipotizzato il verde urbano, sì, scusami, abbiamo ipotizzato per le cascine la previsione di una rete diffusa, una rete delle cascine. In qualche modo questo territorio agricolo è stato organizzato per il vostro territorio agricolo per tanti anni. Adesso lo si vede come spazio aperto, agricolo, come una cosa a sé stante, però ha gestito il territorio, l'ha costruito sia nella parte antropizzata che nella parte negli spazi aperti. Quindi c'era l'idea di prevedere una rete delle cascine che mettesse a sistema il territorio sotto determinati punti di vista. I corsi d'acqua, la rete ciclabile, le cascine dal punto di vista architettonico, la riqualificazione degli immobili dal punto di vista sociale e dal punto di vista economico, con anche delle azioni di marketing che possano rilanciare il futuro appunto di questi ambiti esterni alla città costruita. C'era anche l'idea di per quanto riguarda la rete idrografica e le vie d'acqua, la previsione di un ecomuseo delle acque che in qualche modo poteva collegarsi anche con la rete delle cascine. Un museo delle acque di Cremona per spiegare che il territorio non è solo il Po o il Morbasco o gli altri fiumi principali, ma si costituisce forse ancora di più all'interno di una rete di idraulica, una rete idrografica che gestisce il territorio, che è nata per gestire il territorio per le sue funzionalità agricole, che però ha, se gestita in un certo modo, un valore molto elevato dal punto di vista ambientale, ecologico, culturale e dal punto di vista paesaggistico. Il progetto di Greenbelt, poi, a conclusione, il Greenbelt appunto in questo modo qui, attraverso l'attuazione di tutti i progetti previsti all'interno delle schede, la Greenbelt è un anello che costituisce appunto questa fascia di mediazione tra il centro storico e la campagna, passando attraverso l'ambito del periurbano. L'idea forte è che tutti gli interventi riguardanti, non tutti ma perlomeno i principali, trovassero in qualche modo prioritaria localizzazione per il potenziamento e l'introduzione di queste aree boscate, della costruzione del ring, della parkway, delle aree verdi pubbliche e della loro connettività all'interno di questa Greenbelt, di modo che questa fascia appena fuori il centro storico potesse avere una funzione e potesse gestire in qualche modo la trasformazione della parte che sta tra Cremona costruita e la Cremona territorio agricolo, o quello che si chiama comunemente spazio aperto. Come ultimo, per quanto riguarda il monitoraggio, almeno che tu non hai voglio qualcosa. Per quanto riguarda il monitoraggio, abbiamo introdotto il concetto di indice di biopotenzialità territoriale. L'indice di biopotenzialità è la valutazione, noi l'abbiamo fatta per lo stato di fatto, è la valutazione delle condizioni ecologiche che una determinata porzione di territorio ha attualmente. L'indice ha diverse categorie, ognuna di queste categorie corrisponde ad un livello dello stato di fatto dei luoghi, per esempio il costruito densamente sta intorno alla classe 1, il costruito con qualche ambito a verde intorno alla classe 2, fino a giungere al livello 7, che è quello con la naturalità più alta, quindi elementi dall'alto valore ecologico, boschi di un certo tipo, quindi valori elevati. Questo ci permette che cosa? Di dare, noi abbiamo individuato l'indice di biopotenzialità ambito per ambito, per quegli ambiti di paesaggio di cui si parlava prima. Ogni ambito ha un suo indice di potenzialità attuale, li potete leggere nel documento, nel monitoraggio. Questo aiuta che cosa? Che quando da qui in futuro verranno previsti determinati interventi, si possa valutare per ambiti più e meno estesi quali sono i benefici che il cambio di destinazione d'uso o la realizzazione di un determinato intervento può portare per un determinato ambito del territorio. Ci tengo a precisare che questo è un indice, quindi se noi prendiamo a riferimento l'ambito di intervento, la modifica che introduco in un ambito più ristretto si leggerà meglio in un indice, mentre se io l'indice lo valuto sempre a livello comunale, una modifica anche di 5 ettari non mi comporterà una modifica dell'indice di biopotenzialità territoriale a livello di ambito comunale. Quindi questo monitoraggio, più scendo di scala, più scendo di ambito, meglio è, perché ci aiuta meglio a leggere quali sono le modifiche puntuali che vengono fatte. Quindi nell'applicazione di questo monitoraggio sarebbe meglio contestualizzare intervento per intervento l'ambito di riferimento. Niente, la presentazione è conclusa e grazie per l'attenzione.
Grazie per la esaustiva e molto dettagliata presentazione. Vorrei chiedere ai commissari se ci sono delle domande, delle richieste di chiarimento. Perfetto, commissario Nolli, prego.
Grazie Presidente. No, io ho apprezzato molto il progetto illustrato, che ha un tenore di, cioè nel senso di dire, realizzare qualcosa di nuovo. Però io ho cercato di capire il progetto fatto riportandolo sulla realtà di Cremona. E ho notato forse qualche mancanza nella presentazione, probabilmente l'avete già affrontata ma non è stata presentata. Si parla di crescita dal punto di vista del verde, fare nuova realizzazione, ma anche manutenzione dell'esistente, cosa che invece a Cremona vedo molto carente, perché molte piante piantate l'anno scorso sono già secche, quindi c'è una carenza da quel punto di vista lì. Poi avete parlato anche di zone di congiunzione tra area agricola e area abitata, e va bene, perfettamente d'accordo. Manca forse una zona di congiunzione tra area industriale e area abitata, in cui sarebbe forse auspicabile una zona verde che potesse fare un po' da filtro anche dal punto di vista di inquinamento sia acustico che inquinamento dell'aria. Un'altra cosa che ho visto, bello tutto il discorso di circondare la città con anelli in centro, poi in periferia. Un'altra cosa, un'altra carenza che ho visto di Cremona, che non so se avete affrontato in questo piano, se hai intenzione di affrontare in un altro momento, il fatto che di percorsi per la fauna selvatica, nel senso che avere delle zone verdi isolate fa sì che la fauna selvatica non sia in grado di percorrere o di attraversare passando da una zona all'altra, e in questo molto è stato subito anche dal fatto che le piante che una volta esistevano fianco ai fossi, magari c'è una terminologia più tecnica, ma non sono un agronomo, adesso molte sono state abbattute, e questo rende per la fauna selvatica molto difficoltoso circolare e cambiare zone da un campo all'altro o di questo tipo. Non so se questo è coerente col piano del verde. Cioè, io ho evidenziato le problematiche relative dal punto di vista del verde o naturalistico. Non so se sono state affrontate, se potete chiarire, grazie.
Mi scusi, preferite rispondere ad ogni singola domanda oppure faccio un giro perché ci sarebbero anche altri quesiti? Raccogliamo tutto?
No,
preferiscono? Sì. Va bene, perfetto, allora prego. Sì, va benissimo, ci mancherebbe, prego.
Perché, siccome sono già tre domande... Allora, adesso noi non possiamo far vedere gli elaborati per rispondere, quindi magari io cercherei delle... No, cercherei tra queste immagini... No, ma per esempio sulla manutenzione, se andiamo su quella dei viali. Su quella dei viali, sì, giusto per rendere l'idea, perché per esempio la prima domanda era sulla attuale carenza di manutenzione di quella tanta vegetazione che viene piantata, perché noi una cosa che abbiamo notato è che spesso vengono piantate tante piante in alcune aree, in alcuni viali, no? Addirittura anche troppe, nel senso che vengono messe tanto vicine tra di loro e ciò non le aiuta a svilupparsi bene, quindi quello può diventare un problema. Allora, a proposito della manutenzione, una delle indicazioni che il piano del verde dà a livello di linea guida, ma che poi fa anche in parte per quanto possibile, perché poi diventano anche questioni di regolamenti rurali, di regolamenti interni, però è quella di addirittura prevedere una qui abbiamo solo un esempio, uno sfoltimento dei viali esistenti laddove sono troppo fitti e comportano dei problemi con le radici, con le chiome che sbattono tra di loro, con la luce, con le chiome che impediscono alla luce di alimentare le stesse piante, di prevedere alla base una razionalizzazione della piantumazione, e che poi favorisce ovviamente la manutenzione, ma che poi va fatta, cioè la manutenzione effettivamente quella va fatta, il piano non può mettere in programma, come dire, il piano delle opere o mettere in programma la parte economica, quindi quella va fatta anno per anno ogni tre anni. Però ecco, dal punto di vista del piano del verde, questo problema è stato riconosciuto in fase di analisi effettivamente e affrontato con cose di questo tipo e non, per esempio, forse magari questo invece è stato un po' malinteso, non c'è una previsione di grandi piantumazioni nuove, cioè non è per forza obbligatorio costruire nuove aree verdi pubbliche, nuove aree verdi su cui la manutenzione è pesante, come quella dei parchi o dei viali. Per esempio, come vedremo in risposta alla domanda successiva, molto del verde nuovo potrebbe essere in quello che vedremo essere i boschi filtro. E passo alle domande successive. La domanda numero due parlava appunto della zona di transizione che noi abbiamo individuato in quella corona verde del periurbano, quindi di quella fascia che sta tra l'insediamento soprattutto residenziale o commerciale e la campagna, ed effettivamente la domanda era E cosa c'è invece tra le zone industriali e la campagna, o tra le zone industriali e, e gli ambiti residenziali? Anche lì una delle, effettivamente delle, è una delle criticità che avevamo riscontrato ed è una delle parti forti, diciamo, del piano, che interviene da un lato proponendo tra le schede, tra i vari progetti attuativi, quello dei boschi filtro, che è un'attività che è già stata iniziata perché in alcuni casi il Comune ha potuto, con fondi europei, con fondi di vario tipo, piantare dei boschi filtro. E il Piano del Verde cosa ha fatto? Riprendendo questo tema è andato a cercare di dare una localizzazione a questi boschi filtro, cioè a dire tutto quello che viene costruito di nuovo come attività produttiva deve essere accompagnato da un progetto di compensazione ambientale. Però in genere la compensazione ambientale viene a seguito di trattative distribuita non si sa bene dove. Invece il Piano del Verde suggerisce proprio dove andare a localizzare i boschi filtro, che fanno quel lavoro lì, cioè mitigare il rumore, l'inquinamento, e quindi sono non localizzati punto per punto, perché è impossibile, però in questo ambito strategico che sta tra gli insediamenti residenziali e quelli agricoli e quelli industriali. Quindi effettivamente questo sì che è un tema. E poi quello della carenza dei percorsi per la fauna selvatica. Qui c'era un estratto della rete ecologica, oppure questo è anche un tema. Purtroppo spesso questo è il risultato di una, come dire, di un diradamento della vegetazione dato non solo dalle infrastrutture o dagli insediamenti, ma anche dall'agricoltura stessa, che con i mezzi per la gestione dei campi necessita di più spazio libero. Quindi è difficile ripristinarla, è un po' quello che dicevo prima, spesso bisogna anche ripristinarla questa natura, non solo tutelare quello che è rimasto, perché spesso è poco. E la rete ecologica è fatta proprio, si compone proprio di quelle che si vengono chiamate tecnicamente nella rete ecologica stepping stones, cioè come i sassi che stanno su un fiume che bisogna saltare dall'uno all'altro per poter attraversare il fiume. Nel caso della fauna selvatica sono piccole macchie, boschetti, oppure siepi lunghe attraverso le quali gli animali possono passare, oppure boschetti che devono essere sufficientemente vicini perché gli animali possano passare dall'uno all'altro. Se sono troppo diradati, se sono troppo lontani, diventa più difficile. Quindi ecco, la rete ecologica tratta proprio questo, e quindi l'idea di cercare di un po' potenziare, un po' ricucire quegli elementi lineari che stanno lungo le rogge, siepi ambientali, filari alberati, serve, oppure lunghi percorsi anche, serve proprio a quello, a ricucire questa rete smangiata di elementi che servono per la biodiversità. Quella è parallela, è una rete che si sovrappone a questa, perché poi una volta, come dire, ridato valore a questa rete ecologica fatta di elementi vegetazionali, anche la rete della mobilità lenta che serve ad accompagnare per esempio alle cascine eccetera ne beneficia, perché un percorso ciclabile che passa vicino a un filare alberato, come dire, è più in ombra, è più confortevole, e quindi queste cose si sovrappongono tra di loro. Per questo si vedeva a un certo punto una serie di, anche qui si vedono una serie di strati separati tra di loro che poi si ricompongono tutti insieme nella figura grande, perché si tratta di reti, una che ha una funzione specificamente ecologica, una che invece ha una funzione di mobilità lenta per le persone, ma che poi spesso si intrecciano. Quindi la biodiversità diventa non solo una biodiversità di animali, ma anche di persone con la natura, ecco. Una biodiversità totale. Ecco, sì, quindi questi argomenti in effetti sono trattati dal piano sempre in modo strategico, perché poi normare ogni singola cosa diventa argomento di anche strumenti diversi.
C'è altro? Perfetto, grazie per questa ulteriore specificazione e approfondimento. C'era il commissario Burgazzi che voleva intervenire. Prego.
Grazie Presidente. Allora io sono un po' polemico. Volevo sapere, graficamente ineccepibile, chiaramente come grafici, però volevo sapere quante persone vengono messe in campo per fare questo tipo di controlli, questo tipo di migliorie al verde urbano, se ci si serve di personaggi comunali o se si ricorre ancora a qualche altra cooperativa. Ecco, mi interessa sapere questo, grazie. Ma non c'è una presa lì dove va quella, quei fili lì dove vanno?
Intanto che aspettiamo che qualcuno interviene, Presidente, posso rispondere da qua? Allora, faccio l'intervento giusto per chiarire e in qualche misura cercare anche di portare un'implementazione alla risposta alla prima domanda del consigliere Nolli. C'è tutta una parte che è quella che è stata presentata, che è di carattere progettuale, l'abbiamo visto, anche di visione, perché c'è una serie di aspetti che sono anche particolarmente, credo io, interessanti e significativi nel recupero di un patrimonio che è storico, culturale, immaginiamo sulla parte nord della città, quindi tutta quella parte che è rurale e che dallo studio si è voluto evidenziare e far emergere. Cioè, traduco, no? Siamo fiumecentrici e torrazzocentrici, ma siamo anche figli di quella parte di città lì che è ancora territorio del comune di Cremona, perché siamo ancora dentro i confini nostri, ed è un ambito esclusivamente rurale. Quindi l'idea del recuperare, adesso poi non sono un tecnico e magari qualche castroneria la infilo, però l'idea di recuperare tutto la rete idrografica della parte nord della città e anche le cascine va in quella direzione. A fianco però al progetto, quindi a tutti questi contenuti progettuali, c'è una parte che è molto pratica. Quando è stato presentato alla fine, no, è questo che fa i capricci, però adesso lo uso, a fianco a tutta la parte progettuale, l'ultima slide parlava del monitoraggio. Allora, all'interno del piano del verde, e adesso ho lasciato ahimè là il PC portatile, però ci sarà naturalmente il regolamento del verde. Attenzione, perché noi ad oggi non ce l'abbiamo un regolamento del verde, abbiamo due regolamenti che al loro interno hanno degli articoli che trattano il tema del verde. L'approvazione e l'arrivo, l'atterraggio sulla città del piano del verde comunale consentirà alla città di avere uno specifico regolamento tutto costruito sulla cura e la manutenzione del verde, ok? In tutti gli aspetti, declinato in tutti i suoi aspetti, quindi il tema delle alberature, come vengono messe, come non vengono messe, e il tema anche della manutenzione, di chi fa la manutenzione, è tutto normato e contenuto nel regolamento del verde, ok? Quindi, giusto per chiarire, per non farvi andare fuori da qui con un'idea che magari sarebbe riduttiva del lavoro che è stato svolto, che c'è una parte che è di progetto, di visione, di sviluppo del patrimonio verde della città da qui a decenni, cioè non è un qualcosa a medio termine. Qui potenzialmente le amministrazioni che arriveranno e che si succederanno hanno tutta una serie di possibili progetti dai quali attingere, da ampliare, da approfondire e da sviluppare. A fianco a questo una parte pratica che quindi si declina nel concreto in quello che poi dopo i cittadini vengono a chiedere piuttosto che a lamentare, legato alla tipologia di manutenzioni, alle essenze. Adesso la lista è lunghissima perché il regolamento è particolarmente articolato, però per esempio, vi faccio un esempio, ci sarà anche la blacklist, le essenze che non potranno più essere piantumate in città, perché ci sono delle essenze che nel nostro ambito creano danno, ok? E quel regolamento è stato costruito nella consapevolezza che, attenzione, in ambito la stessa pianta, in ambito urbano, la stessa pianta in ambito periurbano o in ambito extraurbano ha delle esigenze diverse, vive una vita diversa. Più la mettiamo in zone antropizzate, quindi con palazzi, strade, cemento, asfalto, più la pianta soffre e più la vita della pianta è condizionata da una serie di elementi che non sono naturali. Il pippone potrebbe andare avanti per delle mezz'ore, però il tema è di fronte a tutta una serie di possibili domande e specifiche legate a come concretamente vengono poi gestite e come viene gestito il patrimonio arboreo, ma comunque il verde in generale, vi rimando al regolamento del verde, che sarà uno strumento nuovo in più che avremo per la città, declinato in tutti gli aspetti che riguardano il verde, siepe, prati, piuttosto che tutto, c'è veramente tutto, e quindi a fianco a tutti invece i percorsi progettuali, che sono progettuali ma sono anche culturali, perché il tema dello sviluppo di questo argomento nelle sue varie possibili sfaccettature, quindi paesaggistico, ambientale, naturalistico, di salute, perché lo sappiamo molto bene dove viviamo, di salute e quant'altro, ecco, in tutto questo contesto c'è poi dopo tutta la parte legata alla sua regolamentazione pratica e al monitoraggio, che è un altro aspetto innovativo del quale prima in qualche misura non avevamo strumenti, ok? Il monitoraggio si faceva, ma senza uno strumento e senza anche, banalmente no, perdonatemi, ma anche cioè, con delle formule matematiche, con dei numeri che non mentono e che ti raccontano se attraverso il monitoraggio quell'intervento che hai pensato e hai attuato ha migliorato sì o no, e se sì di quanto la qualità del verde. Spero di aver risposto.
Potenziale attuale delle serre, non penso che si vada molto lontano.
Allora, le serre non esistono più, dobbiamo essere aggiornati, le serre non esistono più. Da 2020 è AEM che si occupa della gestione del verde, e naturalmente con gli accordi quadri ci sono una serie di aziende che vengono interessate e ingaggiate per la cura e la manutenzione del verde. Però la presentazione del piano del verde non è la commissione per ragionare sulla qualità della manutenzione del verde. Se vogliamo fare una commissione per ragionare sulla qualità della manutenzione del verde, con me sfondate una porta che non c'è, perché io in realtà ho una visione diversa che non nasconde le criticità, le difficoltà, con un elemento che i più ignorano, che è un elemento di imprevedibilità che nessuno può controllare, che si chiama natura. Perché sono esseri viventi, non sono dei soprammobili, quelli che la manutenzione del verde tratta, però oggi abbiamo la necessità di ragionare sul progetto del piano comunale del verde. Ripeto, se vogliamo fare poi una commissione per prendere in analisi gli aspetti che sono potenzialmente migliorabili nella manutenzione del verde, io ci sono, non ho problemi. E adesso proviamo a spegnere sto mestiere, eh? Ci aiuti?
Ah, perché l'hai incastrato te. Vuole spegnere, non si può spegnere. Giorgio, sei stato te? Facciamo pagare. Facciamo pagare alla Lega.
Non lo accendi più, devi spegnere là, devi togliere tensione là e basta, devi togliere lì.
Stiamo sistemando un problema tecnico, comunque se dovesse persistere oltre due minuti io direi che ognuno viene a parlare qui e utilizziamo questo microfono. Cosa dite? Se siete tutti d'accordo? Altrimenti stiamo qua fino a 7:30.
No, la questione è che non si sa proprio dove scollegare. No, non si scollega.
Consigliere Borgazzi diventa presidente di commissione.
Esatto, per acclamazione. Dovremmo aver risolto il problema annoso. Ci sono altre domande? Quesiti? No? Consigliere Ceraso? Prego.
Allora, io mi riallaccio un po', non ho seguito il lavoro che è stato fatto anche dalla consulta, no? Quindi ho letto semplicemente un po' i documenti, quindi magari può darsi che chieda cose che sono state discusse lì e magari di cui non sono a conoscenza. Però diciamo l'ultima volta che abbiamo parlato un po' del verde in consiglio comunale è stato in relazione a quello studio che era stato fatto per quanto riguarda la stabilità, diciamo, delle piante in funzione del taglio che era avvenuto, insomma avevamo discusso ordini del giorno, quindi quello era stato un po' dove ci eravamo lasciati. E poi è stato fatto appunto un percorso, quello che volevo capire era un po' questo. Il censimento che allora, quando noi abbiamo parlato in consiglio comunale, del verde riguardava circa, se non sbaglio, 14.000 piante su 26.000, adesso mi ricordo un dato così, però magari non è corretto. Mi chiedevo se è stato completato, perché chiaramente immagino che quando si parla di programmazione di un piano del verde lo si debba fare successivamente ad aver completato un lavoro di censimento, cioè che cosa abbiamo già e quindi poi possiamo pianificare come lo manteniamo e che cosa vogliamo fare di nuovo, ecco. Quindi mi chiedevo se questo lavoro era stato completato. Poi un altro passaggio che non ho visto, ma può darsi che non l'abbia visto, quindi non che non ci sia, è un po' il tema inquinamento, no? Sappiamo che Cremona è venuto fuori anche recentemente, il tema Cremona la più inquinata insieme a Monza e Milano, mi sembra così, quindi il tema del verde inquinamento mi sembra molto, molto legato, ma non ho visto il passaggio, ma sicuramente c'è, non l'ho sentito io. Cioè, in che modo il piano del verde si incrocia anche con questo elemento di criticità importante della nostra città. Tema risorse, e cioè immagino che se pianifichiamo come mantenere e che cosa creare di nuovo, ci debba essere anche un ordine di grandezza di quanto un'amministrazione deve investire, anche se a lungo termine, rispetto a un tema, per renderlo diciamo così concreto e credibile soprattutto. Quando si parlava poi dei vari progetti, mi sembra che sia stata divisa un po' nella parte diciamo più innovativa, che era quella di cui parla il Museo degli Alberi, se non sbaglio, e poi una parte invece di rafforzamento, no? Di quello che c'è, e avete individuato, se non sbaglio, il ring, l'anello stradale intorno alle mura, giusto? E quello invece che riguarda il circuito della tangenziale. Ma volevo capire, cioè si parla di un rafforzamento nel senso che quindi rispetto a questo c'è già qualcosa, allora mi chiedevo ad esempio perché non citare anche quello che è il Viale Po, cioè se questo, al Viale Po è un viale per noi fondamentale di ingresso eccetera, che non gode di ottima salute, non voglio dire di ottima salute perché magari gli alberi sono tutti sani, però come dire, quella è una delle zone più verdi della città e l'impatto arrivando non dà l'idea di un posto diciamo che non vada riqualificato, ecco, dove c'è tanto bisogno secondo me rispetto a un patrimonio esistente di, ho in mente la siepe, ho in mente insomma gli alberi, quindi un posto bello che forse poteva essere aggiunto, però magari avete fatto solo degli esempi e questo era già ricompreso. E poi mi chiedevo come il piano del verde interagisce o ha interagito o è stato costruito relazionandosi agli altri strumenti di programmazione, ad esempio urbanistica, perché mi sembra che le due cose abbiano, come si diceva, visto che doveva essere non soltanto legato al verde in sé, ma anche alla vita, diciamo, sociale, quindi all'urbanistica, diciamo, di una città, come le due cose si sono relazionate, perché visto che il piano ormai è già. E ultima cosa, apprezzo molto il tema ripreso delle cascine e quindi di quello che è un po' la parte extraurbana, e vedo una grossa criticità in questo, cioè vedo, a me è capitato recentemente per questioni personali di dover, come dire, avevamo una cascina, diciamo così, di famiglia. E è stato molto complicato riuscire a gestirla quando ce l'avevamo, ma poi anche venderla, perché tutti erano molto interessati alla terra, nessuno alla cascina, nonostante fosse una cascina di interesse storico, quindi una bella cascina, e ci piangeva il cuore a pensare di venderla a chi era interessato alla terra e avrebbe lasciato andare la struttura nella quale mio suocero aveva investito, la liquidazione nei tetti, per dire, no? Quindi è un argomento che secondo me sta molto a cuore a chi, come dire, ha vissuto magari anche in prima persona, ma la realtà è che di cascine abbandonate intorno a Cremona ce ne sono tantissime. Quindi è sicuramente un tema e mi fa piacere che sia entrato a far parte di questo progetto. Grazie.
Grazie consigliere Ceraso per la domanda molto articolata. Prego, assessore.
Proviamo nella speranza che i microfoni reggano. In realtà è una delle domande più piene di domande che mi siano capitate. Allora, molte delle risposte alle domande della consigliera Ceraso, secondo me, non è per ridurre la cosa, ma si trovano nel regolamento, cioè nel senso che il tema della qualità dell'aria, e quindi che è strettamente correlato, poi dopo i tecnici, se sto dicendo delle cavolate, insorgano serenamente e facciano fare brutta figura all'assessore. Però nel regolamento ci sono indicati anche gli indici di compensazione di CO2. Quando sono elencate le specie arboree che possono essere piantumate nella nostra città, io adesso non mi ricordo perché i documenti sono tanti, però il progetto complessivamente, compreso anche del regolamento e quant'altro, sono oltre 300 pagine di documenti. Però ci sono anche le schede con tutte le essenze arboree e l'indice di assorbimento di CO2 piuttosto che di polveri sottili e quant'altro. Quindi, una volta che anche il regolamento assieme al piano del verde verrà approvato, di conseguenza in primis l'amministrazione, ma anche naturalmente i privati cittadini, le aziende e quant'altro, dovranno in qualche misura poi attenersi a quelle che sono le indicazioni che dà il regolamento e quindi anche a quelle che sono le specie che potranno essere piantumate, come invece, come dicevo prima, facendo riferimento alla blacklist, a quelle specie che invece non potranno essere piantumate per questioni diverse, che poi probabilmente i tecnici sono in grado di spiegare meglio di me. Per quanto riguarda il rimando alle ricadute, alle potenziali ricadute in ambito territoriale, quindi anche come il piano del verde si intreccia potenzialmente con gli altri strumenti di governo del territorio, io farei rispondere allo studio Ramo. Mi aiuti? Allora, il censimento. Il censimento in realtà è ancora in corso, tant'è vero che il dato al quale faceva riferimento lei di 14.000, quando siamo arrivati a un certo step della progettazione, si era arrivati a un censimento di 17.000 alberi. Tant'è vero che in una fase di elaborazione del progetto, lo studio Ramo aveva provato a fare l'esercizio di calcolare l'indice BTC, che era quell'indice che abbiamo visto prima di monitoraggio, partendo proprio dal dato di quasi 18.000 alberi, e quindi avevano, giusto per rappresentare a noi e ai tecnici dell'Ufficio Verde del Comune di Cremona, come potesse in qualche misura essere funzionale l'indice BTC per sviluppare il monitoraggio, avevano provato a fare una serie di calcoli proprio attingendo da quel dato. Quindi il censimento è ancora in corso, ma anche il censimento è contenuto nel regolamento del verde, perché comunque naturalmente diventerà un obbligo da parte dell'amministrazione tenere il censimento di tutte le piante, sempre naturalmente aggiornato. Quindi il regolamento del verde, come strumento molto versatile, molto concreto, per riuscire a dare risposte a tutte queste questi dettagli che sono poi, che hanno poi di fatto una ricaduta molto concreta nella vita delle persone. Passerei un attimo la parola per la questione.
No, è già compreso, però deve essere recepito, come dire, da essere ancora approvato, ma anche deve essere rimaneggiato, perché poi ogni questione diventa molto specifica e quindi sì.
Allora, l'iter è questo: oggi siamo in una fase di presentazione, esatto, dopodiché verrà convocata una commissione, che è la commissione che tratta il tema del verde urbano, che è la commissione settima, ok? Lì verrà, naturalmente, a tutti i componenti della commissione verranno fornite tutte le documentazioni, naturalmente comprensive anche del regolamento del verde, verrà votato l'approvazione del piano del verde, dopodiché il piano del verde passerà a viene approvato con delibera di consiglio comunale. Quindi capite che poi dopo tutto ciò che, di cui stiamo parlando oggi, diventa operativo, attuativo nel momento in cui si esprime il consiglio comunale. Nel piano comunale del verde è compreso anche il regolamento del verde. Questo così per capire anche l'iter, per capire perché siamo qui e per capire che cosa succederà poi. Aggiungo anche che in questa fase, in una fase intermedia, da qui alla delibera di consiglio comunale, ci sarà un'ulteriore convocazione della consulta del verde. Ok? Così.
Sì, allora parto dalla seconda domanda, l'inquinamento, un po' è già stato detto. Quello della compensazione della CO2 è uno degli esempi, cioè ogni albero a seconda della specie e dell'età, ha una capacità di assorbire CO2 e poi altre cose e di rilasciare ossigeno. Quindi nel momento in cui si prevedono masse arboree, boschi filtro, viali alberati a compensazione, per esempio, di nuove attività produttive, le quali hanno un'impronta ecologica misurabile in termini di emissioni, anche la compensazione può essere misurata, cioè ogni albero ha la capacità di assorbire un tot e quindi si possono calcolare addirittura quanti alberi servono in un determinato arco di tempo per compensare le nuove emissioni. Quindi uno degli aspetti appunto del piano del verde è quello di prevedere boschi filtro che da un lato hanno proprio un'azione diretta nell'impatto acustico, nell'impatto paesaggistico, ma anche proprio quello delle emissioni. Però sempre ribadendo questo fatto che il piano del verde non prevede una piantumazione generale di alberi dovunque, è comunque una cosa mirata a seconda dei luoghi, a seconda di quanta manutenzione comportano. Un bosco filtro è un bosco, quindi comporta meno manutenzione rispetto a un parco pubblico, ecco, per esempio. E quindi ha tanti più alberi, ma con meno difficoltà, diciamo. Ecco, questo ci porta alla terza domanda, cioè le risorse. Ecco, queste sono questa è una questione, in quanto piano strategico e non operativo, e in quanto basato su scelte di questo tipo, cioè chi fa le cose? Non sempre è un'opera pubblica, spesso è un'opera di compensazione di un privato, per esempio. Si spera, ecco, che una grande massa arborea sia il risultato di una compensazione ad opera di un privato, per esempio. È ovvio che in certi casi sono anche opere pubbliche, una riqualificazione di un viale è un intervento pubblico. E questo ci porta alla quarta domanda. Viale Po, anche per noi è stato fin dall'inizio un argomento, ci sono delle criticità legate alle radici, alla strada, ai parcheggi, al passo degli alberi che spesso è fitto. Qui non era rappresentato insieme a quei due anelli proprio per una questione di struttura, cioè gli anelli ci servivano a rappresentare qualcosa di strutturante rispetto a tutto il territorio, cioè contengono il centro storico, racchiudono il centro abitato e raccolgono tutta quella raggiera di altri elementi dell'extraurbano. Viale Po non è che sia meno importante, però diciamo che dal punto di vista di quella struttura non ci faceva gioco in questo momento, però è stato anche quello, al pari degli altri viali alberati importanti, è un elemento che ha delle criticità e che fa parte di quelle schede, di quei progetti attuativi che dovrebbero intervenire sulla riqualificazione dei viali tramite un sfoltimento, una ripiantumazione razionale. E quindi quello sì che sarebbe una spesa pubblica, ovviamente. Però nel momento in cui si decide di farlo strategicamente, a seconda dei piani triennali, ecco. Come ha interagito invece il piano del verde con gli altri strumenti? Ecco, inizialmente si pensava di andare molto parallelamente col PGT e quindi di fare le cose insieme. Poi in verità, per motivi appunto di tempi diversi, si è deciso, adesso semplificando, di predisporre il piano del verde come una visione che dà delle direzioni e il PGT che si sta facendo raccoglierà ciò che è possibile facendolo diventare addirittura prescrittivo dove possibile. Il resto invece riguarderà prettamente il regolamento invece solo del verde. Quindi l'interazione è stata, come dire, stretta per alcuni versi, perché per attuare alcune cose che il piano del verde propone serve la norma del piano generale. Ecco, quindi deve entrare in zonizzazione, per dire, ma lo farà nel momento in cui verranno recepite alcune cose e altre no. E poi quello delle cascine, noi per esempio avevamo parlato in un incontro con alcuni rappresentanti, adesso non mi ricordo di quali categorie, però avevamo parlato di questa cosa e c'era stato detto che effettivamente non tutti gradirebbero, non tutti vorrebbero, però la rete delle cascine non prevede per forza grandi operazioni, cioè può prevedere qualsiasi cosa all'interno di itinerari percorribili o di una comunque ricucitura ambientale e di mobilità lenta, e poi ogni cascina può entrare a far parte in qualche modo, oppure si può concordare un piano comune tra più attori. Però sì, sappiamo di queste difficoltà, ce l'avevamo detto in altri modi, insomma. È lì, è una di quelle, ecco, quello non è un progetto, quello è un processo partecipato che va costruito un po', pubblico-privato, accordi, insomma, è qualcosa che non è progettabile sulla carta. Ecco.
No, se posso dire anche io una cosa sulle cascine, perché è la cosa che a me più ha colpito del vostro territorio, che in parte già conoscevo, sì, che già avevo visto, cioè, però al di là delle cascine vostre, diciamo, e l'edificabilità in zona agricola, friulana, emiliana, veneta, non è nata, sono registrato, potrà essere usata contro di me, non è nata perché erano degli edifici belli, mi dispiace dirlo, anche se per noi adesso sono belli, erano nate perché c'era un sistema che li teneva su. E a me dispiace, però purtroppo quel sistema lì non c'è più. E questa è la notizia brutta. La notizia bella è che, creando una rete di queste cascine, come proposto nella scheda, la nostra speranza è di ricreare un qualcosa che le possa tenere su, perché ovviamente uno, se potesse, butterebbe giù quella casa in mezzo e arerebbe anche il pezzo sopra. Tanto per chi ara è molto più importante arare e coltivare che una chiesetta di 130 anni che a lui personalmente nei suoi possedimenti ne ha altre 200. A volte penso che anch'io, da professionista, anche noi diamo molto più valore alle cose che vediamo rispetto al valore che poi veramente queste hanno. Cioè, per me una cascina non è più importante di un'altra, voi ne avete di alcune tenute come un gioiello, altre che stanno cadendo. C'è poi il problema che, a differenza del Veneto, come l'Emilia Romagna, avete le cascine grandi, quindi un investimento di 700-800 mila euro e più potrebbe essere un problema. Però l'idea di rilanciare il futuro di queste cascine, che non potranno sorreggersi sullo stesso tipo di economia, perché è tutto diverso, non c'è più la famiglia che considera la cascina come, diciamo, arco della sua vita lavorativa e vita sociale, però bisogna dargli un nuovo futuro. Cioè, non possono essere tutelate solo perché sono un bene bello da vedere, perché non sta su, cioè, non sta su, cioè, sarebbe bello vincolarle tutte, anche col sottotrave, col capitello, però è un lavoro, una cosa manieristica che dopo non si attua nella realtà delle cose e costringe le persone ad andare via perché l'economia non c'è. Costa troppo mettere a posto, vanno in un altro comune che non fa questo. Però la rete è proprio questa, l'interesse nostro sarebbe proprio questo, cioè dare un nuovo futuro non alla cascina, perché se c'è il territorio intorno la cascina vive. È nata per quello, se non c'è, arano anche quella. Scusatemi se...
Grazie per la franchezza, anche del resto è proprio così. È il territorio e le attività sul territorio che tengono in piedi, diciamo, anche queste testimonianze storiche. Però tutto può cambiare, una rete diversa può sostenerle. Cioè il turismo e gli agriturismi, insomma i percorsi di turismo lento, penso si intenda. Senza rubare troppo tempo al dibattito, aveva chiesto di intervenire il consigliere Fanti, prego.
Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio i relatori che hanno spiegato in modo eccellente tutto il piano. Volevo riagganciarmi a quanto detto dall'ultimo relatore, dicendo che le cascine sono una cosa importante e è bello da vedere se sono ristrutturate, vissute. Però facciamo i conti anche con la burocrazia. Io in un'altra commissione avevo detto, perché per mie esperienze personali ho un collega che con la sua famiglia, sua sorella, che hanno quindi tre nuclei familiari, hanno acquistato un appezzamento di terreno con cascina da ristrutturare ovviamente, e però burocraticamente hanno avuto dei grossissimi problemi e ad oggi, da quello che so, vogliono lasciare tutto, quindi non investire. Quindi questo è una brutta cosa, perché è un peccato che magari un privato voglia ridare luce, vita a una cascina, a una struttura che ha dato valore magari agli anni dell'agricoltura, agli anni della guerra, e purtroppo per problemi burocratici ad oggi pensa di lasciare tutto. Chiederò a Lumi se è riuscito a proseguire negli incartamenti o meno, perché comunque è un peccato, e questa è una cascina proprio a Cremona, quindi sarebbe un peccato che si lasciasse andare. Un'altra cosa però mi ha già risposto l'assessore, piano del verde buono, bello, speriamo che si attui, e da quello che ha detto l'assessore c'è un iter, quindi ci vuole prima passare in giunta, in altra commissione, adesso non so bene come, c'è tutti i vari iter, speriamo che a breve si possa mettere in atto e comunque procedere nel suo corso. Colgo l'invito dell'assessore dicendo appunto, io mi ero segnato molte criticità per quanto riguarda il verde pubblico, colgo l'invito e chiedo se sarà possibile convocare una commissione per parlare di queste criticità che comunque i cittadini vedono, danno il loro contributo, però chiedono magari il taglio dell'erba, della siepe, eccetera, e però dalla parte del comune non viene attuato, anche per anche questa per cosa personale. Un cittadino mi ha chiesto di portare avanti la sua problematica, perché da marzo ad oggi il comune, o chi per il comune, penso l'AM, perché adesso il verde pubblico lo gestisce l'AM, non è andato a tagliare dei rami che ostacolano la sua casa. Quindi è una criticità anche questa, che se vogliamo mettere in chiaro tutto, il piano verde bello, il regolamento del verde ottimo, però deve essere attuato. Se poi tante belle parole si dicono ma non si fanno, non è un bene per il comune di Cremona e i cittadini. Grazie.
Grazie commissario Fanti. Assessore, vuole fare un passaggio lei?
No,
o
non passo... era una domanda, no?
Non era una domanda? Era una domanda?
Colgo l'invito dell'assessore a convocare una commissione per discutere delle criticità o comunque del regolamento del verde o comunque del... Grazie.
Quindi l'escavazione finale è quella lì. Il senso dell'intervento è tutto lì, nel senso di convocare... Sì, sì, perfetto. Ok, sì, ci attiviamo.
Quindi richiede la parola il commissario Nolli, e prego.
Sì, è velocissimo, se no mi picchiano perché è tardi. Un dubbio sul discorso che si parlava prima, nuovi insediamenti industriali o produttivi, si prevedeva di fargli far del verde, diciamo, in parole povere. Come insediamento industriale produttivo si intendono anche insediamenti commerciali che, pur non avendo un inquinamento diretto, comunque rappresentano un concentramento di traffico, e quindi insediamenti commerciali o anche poli logistici, per dire, c'è un incremento di traffico notevole che quindi è da considerare. Tutto qua.
Grazie commissario. Prego, prego dottor Ram.
No, sì, allora, solo per precisare, poi dipende anche dalla grandezza dell'intervento che si sta andando a fare, però a partire dalla Green Belt, collegandomi anche al discorso di prima della zona D, come già aveva detto Luca, noi prevediamo che ci siano sia per gli ambiti di trasformazione che in generale, anche in futuro, per qualsiasi altro tipo di intervento, determinate linee guida e determinate localizzazioni per far sì che il verde venga localizzato in modo più continuativo, in modo collegato, principalmente all'interno della Green Belt. Per quanto riguarda invece i boschi filtro, o per quanto riguarda gli interventi logistica o produttivi di conversione o di trasformazione o di grandi dimensioni, ci sono due problemi. Uno è il verde che loro devono compensare. Uno è invece i danni che fanno connessi alla loro attività. Il su e giù delle macchine, l'inquinamento delle macchine è un altro tipo di problema. Se uno però fa una cosa del genere, è sottoposto a screening VIA, è sottoposto a tutta la disciplina, e quindi una delle caratteristiche delle valutazioni è la compensazione delle CO2 con gli indici che diceva l'assessore. Un albero ha una capacità di ammortizzare in un anno tot CO2, quindi ci saranno delle prescrizioni intervento per intervento.
Posso, lo so, è molto tardi, però datemi il benestare per una domanda. Ho seguito con molto interesse e ho apprezzato molto il progetto. E, mi piace moltissimo l'idea della Green Belt e anche del fatto di scendere nel dettaglio e di predisporre degli indici. A tal proposito, a lato della normativa esistente per quanto riguarda le compensazioni paesaggistiche e gli indici poi eventualmente da recepire per le emissioni, le schede, non avendo avuto visto io il materiale, quindi magari vi faccio una domanda ovvia e scusatemi in anticipo se così sarà, questi indici che voi avete previsto nelle singole schede, se così ho capito, poi verranno recepiti anche all'interno del regolamento del verde, cioè è previsto che siano recepiti in modo che all'interno poi dei piani locali si possa, avere un'idea di quelle che sono le compensazioni necessarie proprio dal punto di vista delle emissioni, quindi le compensazioni emissive per ogni tipologia o comunque a seconda della tipologia di intervento. Quindi è chiaro che un intervento che di ampliamento di un'attività industriale ha un determinato carico di emissioni, un'impronta ecologica diversa rispetto a un impianto ad esempio anche artigianale che per il fatto stesso di esistere, quindi cemento armato, consumo di suolo e andirivieni di veicoli ha un'impronta ecologica rilevante seppur non pari a quella di un impianto industriale. Ecco, senza dilungarmi oltre, questi indici verranno recepiti quindi nel dettaglio nel piano del verde, quindi poi negli strumenti di governo del territorio di Cremona. Ecco. Grazie.
Allora, il piano del verde propone già un indice alla fine, perché poi ogni nuova attività deve farsi accompagnare da una valutazione delle proprie emissioni e quindi in base a quell'indice un calcolo. Quindi il piano del verde porta con sé questo indice e la modalità di utilizzo e poi sì, effettivamente dovrebbe essere recepito e diventare cogente, prescrittivo in qualche modo. E poi appunto ogni progetto nell'ambito della valutazione ambientale o della VAS deve aggiungere questo calcolo della compensazione. Quindi sì, no, che non è nelle schede, è nel regolamento, ma è un'indicazione operativa di un indice, dell'utilizzo di questo indice in particolare. Ecco.
Di compensazione di CO2 essenzialmente in base alla specie dell'albero, alla sua anzianità e quindi poi anche all'ampiezza, per cui quanto compensa un ettaro di Quercus robur diversamente. Ah, ecco. Prego, scusate, non volevo rubarvi la parola.
Diciamo che l'indice è già caratterizzato a seconda, è già dato da degli strumenti esistenti proprio in base a quello, cioè in base alla specie, in base all'età, sapendo che fra 20 anni ci sarà il massimo assorbimento e che poi fra 30 anni diminuirà, cioè quindi l'indice tiene conto già di tutte queste cose.
Grazie. Ciclo vitale della pianta che è un individuo. Ci sono altre domande, quesiti? Non mi sembra. Perfetto, quindi direi che questo... Se ne potrebbe parlare ancora per ore, sarebbe molto interessante, ma insomma si è fatta una certa. Il terzo punto, avendo esaurito il secondo, sarebbe varie ed eventuali, ma io non avrei nulla da sottoporre. Quindi direi che la seduta odierna è conclusa. Grazie.